Marte.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Secondo giorno di allenamenti del Napoli a Riyadh in Arabia Saudita, Napoli che dopodomani, giovedì, incontrerà alle 20 ora italiana la Fiorentina nella semifinale della Supercoppa italiana, l'altra venerdì tra Inter e Lazio, la finale tra le due vincitrici delle due partite di semifinale, lunedì 22 di gennaio. Dunque settimana dedicata alla Supercoppa italiana, un trofeo che certamente potrebbe essere un trampolino di lancio per questa stagione e che può valere anche abbastanza in questa stagione così tribolata. Nel frattempo il Napoli va avanti sul mercato, Mazzocchi è già arrivato da un po'. Oggi visite mediche per Traoré, giocatore ex Sassuolo che arriva dal Bournemouth e che effettuerà oggi le visite mediche, e nel frattempo il Napoli ha preso anche l'ala del Verona, Ngonghe, quindi Mazzocchi, Traoré, visite mediche, Ngonghe dal Verona, insomma prosegue a ritmo incessante, magari non saranno nomi entusiasmanti ma probabilmente saranno nomi funzionali per il prosieguo della stagione del Napoli per i prossimi cinque mesi così importanti tra Supercoppa Italiana, appunto, anche se i nuovi non ci saranno, tra Champions League e campionato, con la corsa al quarto posto, quindi a un posto Champions League. Gianluca Gifuni con voi per questa edizione di Forza Napoli sempre, Mario Palligiano con Leo Criscuolo in questo momento che salutiamo in regia. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 081-6363-6363 per intervenire in diretta, telefoni sempre aperti. Il nostro inviato a Castelvolturno, Pasquale Tina, che non è a Riyadh ma a Castelvolturno, no. E lì arrivano gli influssi dall'Arabia Saudita.
Pasquale,
buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio, buon pomeriggio.
Allora, dopo Mazzocchi, Traoré, visite mediche, è appena arrivato a Villa Stewart il giocatore ex Sassuolo dal Bournemouth, quindi vedremo come andranno queste visite mediche. Ricordiamo che il giocatore è guarito da un po' dalla malaria. E poi Ngonghe dal Verona. Facciamo il punto su questi due nuovi profili, Traoré e Ngonghe, Pasquale.
Sì, questo ne parlavamo noi prima anche prima di andare in onda. Il Napoli sta cambiando tanto, sta cambiando pelle, perché Traoré è sono due giocatori offensivi. Traoré può fare l'esterno alto come faceva nel Sassuolo, ma lui ha giocato anche mezzala a centrocampo, quindi una mezzala offensiva, quella che nel 4-3-3, per farci capire, è il ruolo insomma che occupava da Zielinski, che faceva anche Elmas. Ngonghe è un attaccante, prevalentemente gioca a destra,
però è di piede sinistro, è di piede sinistro, ecco.
Sì, si accentra e calcia col mancino, un po' come Politano, insomma questa è la sua caratteristica, ha segnato anche domenica, quindi è un calciatore insomma che piace molto anche al presidente De Laurentiis. Arriva come alternativa di Politano. Lui teoricamente ha giocato qualche partita anche punta centrale, ma in quel ruolo insomma il Napoli mi sembra abbastanza coperto, però è un altro jolly offensivo di buon livello. L'arrivo di Ngonghe fa capire insomma quanto sia stato deludente l'apporto di Lindström finora, perché Lindström è stato acquistato per essere esterno destro, ma di fatto nelle gerarchie anche di Walter Mazzarri gli viene preferito Zerbin, perché con la Salernitana è entrato Zerbin ma non Lindström. Adesso
addirittura al posto di Zielinski ha giocato Gaetano e non Lindström, quindi anche da mezzala, insomma in zona centrale, più centrale, Lindström non è stato preso in considerazione. Mi sa tanto di bocciatura questa.
Se due allenatori, perché anche con Garcia giocava poco, quindi non è soltanto una questione di Mazzarri. Se con due allenatori gioca poco, evidentemente qualcosa non è andata, non funziona con questo calciatore. Adesso bisogna capire cosa deciderà il Napoli insieme all'entourage di Lindström, se magari pensare ad un prestito fino al termine della stagione, che potrebbe essere diciamo un'idea insomma sia per fargli trovare insomma continuità sia per tutelare anche l'investimento, perché comunque Lindström, ricordiamo, è stato pagato dal Napoli circa 25 milioni di euro all'Eintracht Francoforte, quindi un acquisto che in questo momento possiamo definire sbagliato.
Eh beh sì, certamente. Per quanto riguarda Traoré aspettiamo le visite mediche, il giocatore è a Villa Stewart questa mattina.
Chiaro che Traoré si è superate le visite mediche, insomma credo che poi sarà a Castelvolturno, comincerà a lavorare a Castelvolturno.
Da solo con qualche collaboratore
ci resta, sì, vediamo se ci resta fino a venerdì, ci resta fino a lunedì, dipende anche da
ecco Pasquale, non ti sentiamo benissimo, se riesci a guadagnare una posizione migliore.
Sì, mi senti?
Siamo grati. Adesso sì.
Mi senti adesso?
Grazie, sì, adesso.
E dicevo, Traoré può essere a disposizione con la Lazio, a questo punto anche Ngong può essere a disposizione con la Lazio. Ngong è un giocatore pronto, ha giocato la settimana scorsa fino a due giorni fa con il Verona. E vedremo insomma, perché adesso il Napoli dovrà accelerare su quanto riguarda l'altro centrocampista, e Barak insomma sembra il nome in pole position, perché è un giocatore duttile, nasce mezzala, ha fatto il trequartista, e poi c'è la casella del difensore centrale da occupare, che è l'altra diciamo priorità del mercato del Napoli. Quindi con questi tre acquisti, Mazzocchi, Traoré, Ngong, poi dovrebbe arrivare ancora un altro centrocampista e un difensore, il Napoli chiuderebbe la sessione di gennaio con 5 acquisti, quindi cambi tanto rispetto insomma all'inizio stagione, e poi vedremo chiaramente se funzionerà oppure no. E di sicuro Ngong è un giocatore di gamba, salta l'uomo, è anche tecnicamente bravo e ti può aiutare insomma nel calcio moderno, soprattutto nel 4-3-3, avere un cambio importante sugli esterni è fondamentale. Questa è un'altra situazione che ti è mancata. Se ti ricordi l'anno scorso Spalletti cambiava sempre Politano o Lozano in base a chi giocava titolare, era un ballottaggio insomma in tutte le partite, e avevi anche Elmas che entrava al posto di Kvaratskhelia. Quindi devi secondo me ricostruire quelle che sono le alternanze sugli esterni, perché sono giocatori che spendono molto dovendo diciamo dare anche una mano in fase difensiva.
Barak con la Fiorentina che è in Arabia Saudita potrebbe diventare un giocatore del Napoli anche lui, oltre poi a un difensore centrale che dovrebbe chiudere.
Barak, a me ha già detto sì.
Ha già detto sì?
No, vuole Napoli, sì.
Ecco. Pasquale?
Sì, pronto, mi senti?
Ecco, adesso sì.
No, dicevo, Baracche ovviamente ha detto di sì al Napoli, al trasferimento. Napoli e Fiorentina stanno discutendo sulla formula. Io credo che l'impasse si sbloccherà inserendo l'obbligo di riscatto a determinate condizioni. La qualificazione in Champions potrebbe essere per esempio la condizione affinché poi Baracche diventi un calciatore del Napoli a titolo definitivo.
Ecco Pasquale, prima di salutarci, la formazione per dopo domani, Mazzarri l'ha già nella testa, l'ha già in mente?
Ma sì, Gianluca, in realtà non è che ci siano molte alternative, bisogna capire, e lo capiremo domani, se Caliuste sarà a disposizione e se potrà giocare. La difesa mi sembra obbligata, cioè con Di Lorenzo e Mario Rusi gli esterni, e Lachmani e Juan Jesus coppia centrale, gioca con Lino in porta. Hai Olivera che eventualmente potrebbe diciamo essere a disposizione per la seconda partita, quella con la eventuale finale con la vincente di Inter-Lazio. A centrocampo, se recupera Caius, potrebbe giocare con Lobotka, credo Zielinski, poi vedremo insomma anche domani che dirà Mazzarri in conferenza stampa, che ricordiamo nel pomeriggio. E davanti io penso Politano, Simeone, Kvaratskhelia, però è chiaro che un ballottaggio tra Simeone e Raspadori ci sta.
Perfetto, grazie a Pasquale.
Ciao,
Tina,
Gianluca,
per essere
ciao.
Stato con noi. Mario Valigiano ci ricorda, insomma, Ngong un po' come nome, come assonanza, ci ricorda un bel gioco quando eravamo ragazzini negli anni 80. Donkey Kong, ve lo ricordate? Insomma, chi non ha giocato a Donkey Kong se oggi ha 50 anni? Va bene. Pubblicità, tra poco.
Marte.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, Mario Palligiano in regia, c'è Antonio che ci ricorda anche il going come gioco, a proposito dell'assonanza col gong, te lo ricordi? Faceva male alle dita, Mario Palligiano annuisce, se lo ricorda anche lui. Sentiamo un po' di messaggi vocali WhatsApp prima di andare dal prossimo ospite, eccolo qui
Gianluca, buongiorno. Come ricordato, Donkey Kong.
Ma perché Barak? Questo sì che è ridimensionamento, ma poi ci vuole uno più mediano. Siamo sempre al 16 gennaio, sempre tardi, ci scrive questo amico. Effettivamente insomma, forse un profilo diverso da Barak, più vicino alle caratteristiche di Anghissà, sarebbe utile, ma evidentemente questo passa il convento da questo punto di vista. Sentiamo quest'ultimo messaggio vocale prima del prossimo ospite.
Ciao Gianluca, buongiorno, buongiorno. Sono Salvatore. Gianluca, io sto ancora aspettando le dimissioni di Mazzarri, perché dopo Torino-Napoli io continuo a vedere uno scempio tattico. Napoli-Salernitana non si poteva guardare. Ma Mazzarri cosa vuole fare sulla panchina? Cioè, sta aspirando a giugno che poi cercherà un'altra squadra? Perché non riesco a capire. Ma visto che si è liberato Mourinho, Gianluca, a giugno Mourinho deve venire a Napoli. Deve venire a Napoli.
Esonerato Mourinho questa mattina dalla Roma, De Rossi in pole position per sostituirlo. Questa è la notizia del giorno. Noi abbiamo in diretta al telefono Paolo De Paola, direttore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ciao a tutti.
Grazie per essere con noi. Insomma, cosa vuole fare Mazzarri?
Devo dire che l'ascoltatore ha fatto una fotografia giusta, cioè il Napoli ha giocato malissimo contro la Salernitana. Diciamo che anche la Salernitana ha giocato bene, ma di sicuro non si può prendere quel risultato come una rinascita del Napoli, perché sarebbe veramente sbagliato.
No, però diceva Mazzarri cosa vuole fare, anche se volesse aspirare a un'altra squadra da giugno in poi, deve fare buoni risultati col Napoli, altrimenti insomma non credo sia facile per lui poi trovare un'altra squadra, quindi deve necessariamente terminare in maniera brillante la stagione. Devo dire che il Napoli forse con la Salernitana l'ha vinta col carattere, tra il primo e il secondo tempo qualcosa è cambiato, almeno dal punto di vista della grinta, dell'approccio alla partita, almeno quello, e quello credo sia stato l'ingrediente poi per
Io credo che siano stati episodi anche determinanti, molto discutibili e determinanti, ma al di là di questo non voglio rientrare in polemiche che ormai sono già superate. Io credo che l'assenza di Osimhen, l'assenza di Anghissà pesino moltissimo. Il centrocampo del Napoli è veramente molto molto fragile, molto leggero. Quindi credo che ci sia da rivedere qualcosa sia in difesa sia a centrocampo. Questa è un'altra squadra, ovviamente completamente modificata rispetto a quella di Spalletti, ed è anche modificata rispetto a quella di Garcia. Quindi io, come dire, aspetterei per giudicare, ma non è che ho buone sensazioni. Ecco, dalla partita contro la Salernitana non ho visto un Napoli che in qualche modo sta cercando un posizionamento e una quadratura del cerchio. Mi è sembrata una squadra classica, cioè, come dire, un gioco un po' stantio, cose che si vedevano negli anni precedenti, nulla di nuovo e nulla sicuramente di assimilabile o assomigliante a quella di Spalletti.
No, ma parliamoci chiaramente, Paolo. Mazzarri ha sempre fatto giocare bene le sue squadre, ma in contropiede, attesa e ripartenza. Io ricordo anche il Napoli di Mazzarri, che era trascinante come squadra, con Cavani, Lavezzi, Hamsik, ricorderai Zuniga e Maggio sulle fasce, Inler e Gargano al centro, in difesa Campagnaro, Cannavaro e Aronica. Insomma, non era uno squadrone come qualità dei singoli.
Il Napoli dei tre tenori, no?
Sì, però era trascinante. E quello è il modello di Mazzarri, che non, o che a fatica sta cercando di riportare qui, o che non vuole riportare qui perché vuole rifarsi al 4-3-3 di Spalletti.
Ma non è nemmeno quello, non è più nemmeno quello, perché il Mazzarri dopo quel Napoli lì ha modificato moltissimo, perché io poi l'ho conosciuto in altre esperienze, l'ho conosciuto anche personalmente, e devo dirti che quel Mazzarri lì è diventato molto più prudente. Cioè, quello era un Napoli che bene o male faceva andare avanti i suoi puntero, insomma, soprattutto Cavani, Lavezzi soprattutto, che avevano, come dire, la licenza di colpire, ma era poco coperto in difesa proprio perché puntava moltissimo sull'attacco. Negli anni Mazzarri è diventato molto più accorto, cioè all'attacco dissoluto, perlomeno all'attacco, preferisce molto di più la quadratura della difesa. Tanto è vero che quello che si è visto contro la Serenità è un gioco compassato, lento, passaggi lentissimi fra i giocatori che non creano nessuna differenza o difficoltà nello spostamento della squadra da destra a sinistra. Ed è questo, perché poi non si è visto mai un lancio, perché ormai le squadre moderne sanno come ovviare, cioè è difficile che prendano un gol in contropiede, e non vedo nel Napoli quelle punte veloci o quei giocatori veloci alla Lavezzi, appunto, che possono mettere in difficoltà l'avversario.
Sì, mi vengono in mente le aperture di gioco di 30-40 metri di Çalhanoğlu, che sta facendo un campionato davvero strepitoso con l'Inter. Manca anche questo al Napoli. Hai sentito il nostro amico ascoltatore? Sì, chiamava Mourinho in causa Mourinho per il futuro del Napoli. Che ne pensi? Che ne pensi anche dell'allontanamento del tecnico questa mattina da parte della Roma?
Ma che è stata una cosa ormai nell'aria, insomma, si respirava, no? Cioè, dopo
anche se non tutti i quotidiani questa mattina, anzi quasi nessuno, diciamo così, aveva preso in considerazione questa ipotesi. Sì, qualcuno in bilico, però insomma nessuno l'aveva prevista proprio in maniera come i quotidiani, intendo.
Questo no, sai perché? Perché comunque è stato un atto di forza da parte della società che nessuno si aspettava. Tanto è vero che tutti quanti erano attaccati alle parole di Mourinho, che Mourinho stesso non se l'aspettava. Sarei il primo sorpreso, i miei rapporti sono chiari, ho sempre parlato con trasparenza, qua e là. In effetti, però, la società americana si era legata al dito, insomma, da qualche mese si era legata al dito.
L'ho allontanato con un fare un po' particolarmente, insomma, fastidioso, nel senso con effetto immediato, va via e senza ringraziamento. Ecco,
brigativo. Ma guarda che comunque gli americani sono così, non vorrei fare l'esempio del Milan con Maldini, ma più o meno è simile la situazione. Cioè, nel senso che ti danno carta bianca, hai la possibilità di fare e lavorare, però quello che dici poi pesa. Cioè, se Maldini, come è successo, critica la società apertamente, se Mu critica apertamente la società, te lo lasciano dire per qualche tempo, poi se non produci risultati o i risultati non sono confacenti alle ambizioni della società, poi, come dire, arriva anche soltanto una mail per licenziarti, e così è stato.
Secondo te De Laurentiis si potrebbe avvicinare Mourinho per il futuro? Davvero, come scrive il nostro ascoltatore?
Mourinho è un capopopolo, non ci aspettiamo però da Mourinho un eclettismo tattico al quale ci aveva abituato Spalletti. Sicuramente Mourinho potrebbe in qualche modo costruire una squadra più compatta, più rocciosa, anche con delle caratteristiche offensive ben precise. Io non mi permetto di giudicare il Mourinho tecnico, perché per me resta uno dei migliori al mondo. Potrebbe essere una buona soluzione, ma insomma bisogna vedere anche se De Laurentiis ha la voglia e la forza di prendersi questa gatta da pelare, perché come Mourinho appunto ha una sua personalità anche molto più forte, se vogliamo, di quella di Spalletti stesso.
Ed una curiosità sulla Supercoppa, che vale 1,6 milioni per la partecipazione, 5 milioni se si supera la semifinale. Quindi la prima partita, 8 milioni se si dovesse vincere, insomma, non è male come bottino, per carità, anche solo per superare la prima partita. Quanto vale, secondo te, dal punto di vista tecnico e anche del prestigio, questa Supercoppa italiana?
Ma io credo che il nostro calcio abbia preso degli schiaffoni, perché anche rispetto alla Supercoppa spagnola, che chiaramente insomma è stata molto seguita e molto applaudita, questa italiana non presenti quell'allure, quel fascino appunto di altre manifestazioni, per cui, come dire, hanno spostato e sballottato questa data proprio perché alcune squadre evidentemente non erano al livello di quelle che consideravano importanti per avere un audience adeguato. Per carità, i soldi sono importanti, i soldi fanno comodo a tutti, però mi è sembrata un po' bistrattata la nostra manifestazione, che io invece porrei sempre alla fine della stagione precedente, cioè quindi ad agosto e all'inizio di quella successiva, appunto a chiusura di una stagione e all'inizio di un'altra, in un calendario un po' più comodo e soprattutto nella capitale o perlomeno in una città importante in cui possono confluire le due tifoserie. Portarla così all'estero asetticamente, oltretutto mal sopportati dall'estero, che ci pagano questi soldi quasi con fastidio, insomma, non mi sembra una bella fine per questa manifestazione.
Francesco scrive: Mourinho a Napoli, ma siamo impazziti. No, lo scrive e lo ha detto un ascoltatore, un messaggio che invoca, quindi un altro tifoso che invoca Mourinho, quindi come vedete ci sono anche tifosi che invece lo vorrebbero. La Supercoppa andiamo solo per presenziare, Francesco. Caro Francesco, io mi auguro che il Napoli possa vincerla e ti farò vedere lunedì l'euforia e l'entusiasmo che ci sarà a Napoli per un trofeo. È pur sempre un trofeo e può essere anche un trampolino di lancio salvare
questo,
la stagione.
Questo è importante quello che stai dicendo, Gianluca, perché vincere un trofeo in un momento di crisi come questo, in un momento in cui il Napoli veramente ha difficoltà, e ribadisco anche per assenze importanti della Coppa d'Africa, vorrebbe dire realmente cambiare il volto della stagione. Quindi se il Napoli dovesse vincere la Supercoppa, sono convinto al 100% che cambieranno le cose.
L'ultima è su Lindstrom, perché non gioca da esterno come alternativa a Politano. Il Napoli ha preso Gongong dal Verona, ha preso Traoré, che sta svolgendo le visite mediche adesso a Roma, a Villa Stewart, sta per prendere Barak dalla Fiorentina. Lindstrom non ha giocato neanche al posto di Zielinski con la Salernitana, al posto di Zielinski ha giocato Gaetano. Insomma, è una bocciatura definitiva per un calciatore costato qualche mese fa 25 milioni di euro.
È accompagnato da squilli di tromba, è accompagnato con le stime del talento del giocatore che poteva fare la differenza, ma evidentemente già in allenamento non riesce a farlo, evidentemente il suo ambientamento non è riuscito, l'intesa con la squadra non va bene, credo che siamo agli sgoccioli per questo giocatore. Mi sembra che anche gli altri acquisti però rappresentino un pochettino un qualcosa di un po' di tradizionale per il Napoli, no? Cioè, per carità, giocatori anche
poco funzionali,
più funzionali, ma un sistema di gioco un pochettino più compassato, va? Ho questa sensazione.
Paolo, grazie per essere stato con noi per questa chiacchierata.
Grazie a voi.
A Paolo De Paola, grazie per essere stato con noi. Quindi non è vero, secondo me, che il Napoli va a presenziare in Arabia Saudita, tutt'altro. E poi queste partite secche il Napoli se la gioca da sempre e credo che le motivazioni abbiano una parte importante per riuscire ad arrivare fino in fondo in una manifestazione del genere. Un messaggio vocale WhatsApp e poi andiamo in pubblicità.
Gianluca, buongiorno. Sono Piero.
Buongiorno Piero.
Allora, ascolta, per quanto riguarda Mourinho, è meglio che se ne vada all'Italia, ormai si è messo contro tutti e contro tutto.
Beh, come ha sempre fatto.
Poi secondo me l'allenatore per il Napoli per l'anno prossimo l'ideale sarebbe Stefano Pioli, una persona seria, garbata e un tecnico molto aggiornato. Va bene, leggi il messaggio, grazie.
Io vi dico, non dimenticate Cioffi, allenatore emergente che insomma fa cose egregie. Andiamo in pubblicità subito, immediatamente.
Forza Napoli, Napoli sempre. Marte. Forza Napoli, Napoli
sempre. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre con Mario Palligiano in regia. Egizio scrive: si continua ad andare su calciatori esterni e i due buchi principali, centrale e centrocampista, quando si tapperanno? Allora, il centrocampista pare che debba essere Baracca, il centrale, quindi poi le due ali, Ngonghe e Traoré, che si può adattare anche da mezzala, e poi mancherebbe il centrale di difesa. Allora, Francucci, il camionista, ci scrive: sempre attivi con il cuore. Giovanni scrive: mi sembra un mercato un po' confusionale. Lindstrom e Politano più Ngonghe, boh, ma Lindstrom non gioca praticamente mai, quindi come ala giocherà Ngonghe come alternativa a Politano. Buongiorno Gif, ma Lindstrom ha sempre giocato a sinistra in Germania, è il sostituto naturale di Kvaratskhelia, ma da quella parte hanno preso Traoré, che sta svolgendo adesso le visite mediche a Villa Stewart. Lindstrom ha già giocato in Germania questo campionato, può andare a giocare da un'altra parte? Mi pare di no, che il regolamento non lo consenta, ma il Napoli ha un investimento da tutelare di 25 milioni di euro e credo che debba fare delle riflessioni importanti per tutelarlo. Ma perché Barak? Ci scrive questo amico. Sentiamo un messaggio vocale e poi andiamo dal prossimo ospite. Ecco qua.
Buongiorno Gifuni, sono socio lo Juventino. Una domanda, buongiorno. E poi ti do uno scoop. La domanda: secondo te questi quattro acquisti possono risolvere il problema del Napoli? Secondo me no,
che a gennaio si risolvono i problemi.
Discreti giocatori, poi l'altra ti do uno scoop, sì. A giugno Conte andrà alla Roma e Mourinho verrà a Napoli, segnatelo, poi magari ci sentiamo.
Beh, fai il paio con l'auspicio di alcuni dei nostri ascoltatori che insomma invocherebbero Mourinho, mentre qualcuno invece non vorrebbe mai vederlo sulla panchina del Napoli. Chissà che ne pensa Massimiliano Gallo, direttore del Napolista.it. Massimiliano, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Gianluca.
Insomma, l'idea Mourinho, i napoletani sono così, insomma, balenano immediatamente le idee.
Mi ha stupito, perché io pensavo che lui fosse molto invece avversato a Napoli. Io, tutte le persone che conosco considerano Mourinho un non allenatore, sai, tutte le cose che si portano oggi.
Sì, ma infatti molti tifosi scrivono questo, però qualcuno invece lo invoca, ecco. E quindi,
io sono pro Mourinho, ovviamente.
Ah, tu sei pro Mourinho. Beh, ti piacciono i profili di alto bordo, diciamo così, anche umano caratteriale, ecco, per intenderci, oltre che professionale.
Lo avrei preso già quest'anno.
Certo, io vorrei dire alla Roma, prendere De Rossi, che insomma in Serie B non è andato bene, sarà anche un simbolo della Roma, però dal punto di vista del profilo dell'allenatore, io dico sempre che i grandi calciatori difficilmente possono essere anche grandi allenatori, ecco, questo è. E quindi attenzione, che prendere De Rossi è un grande rischio per la Roma, per quanto mi riguarda. Però ti chiedo, tu in home page oggi proponi una protesta dei tifosi della Fiorentina nei confronti del sindaco Nardella, che è napoletano, soltanto perché insomma cominciano i lavori al Franchi, che terranno per 2 anni i tifosi della Fiorentina lontani dallo stadio, no, per lo svolgimento di questi lavori, e se la sono presa con il sindaco Nardella scrivendo che è napoletano. Firenze e Fiorentina connubio per l'eternità, non sarà un napoletano a mandarci via dalla nostra città. Ma che c'entra Nardella e che c'entrano i napoletani in questa storia?
Perché lui è napoletano e ne ha approfittato per,
certo, per fare una carezza ai napoletani.
In realtà anche questa cosa, no? Allora, l'esonero di Mourinho secondo me ci fa sentire meno soli, un po' perché secondo me i Friedkin hanno scavalcato De Laurentiis quando esonerò Ancelotti per Gattuso. Esonerare Mourinho per De Rossi è peggio che esonerare Ancelotti per Gattuso. Però tornando a Nardella, anche in questo caso, no, c'è un presidente commisso che fa finta di cadere dal pero. C'era un accordo, loro lo sapevano perfettamente che ci sarebbero stati i lavori al Franchi, perché lo stadio Franchi è uno stadio sotto tutela architettonica, perché è stato fatto a questo architetto Nervi ed è considerato parte del patrimonio architettonico nazionale. E lui lo ha ripetutamente detto, tant'è vero che ha raggiunto l'accordo il sindaco con la Fiorentina per saltare i prossimi 2 anni, in modo tale che si torni a Franchi, mi pare, il 2026, quando c'è il centenario della nascita del club. E commisso ha fatto finta di cadere dal pero, non solo, ma non vuole sborsare neanche un euro per riqualificare lo stadio del rugby, che è adiacente allo stadio Franchi, dove potrebbe giocare la Fiorentina per i prossimi 2 anni. E quindi non è che Nardella che caccia la Fiorentina dalla città, è commisso che deve decidere dove giocare, e dovrebbe anche partecipare alla riqualificazione di questo stadio se vuole giocare in città, se vuole giocare a Firenze.
Vero.
Senti... E quindi ha messo i tifosi contro Nardella, e i tifosi poi, perché lui è napoletano,
se la prendono anche con i napoletani, ovviamente.
E lui giustamente ha risposto: ma loro sapevano, io sono napoletano, cioè che vogliono da me? Anche quando mi hanno eletto io ero napoletano.
I napoletani sono come i giornalisti, è sempre colpa loro, ecco.
Sempre colpa loro,
è sempre colpa dei napoletani e dei giornalisti.
Giornalai,
abbiamo imparato, cioè, questo. Peraltro, a proposito di giornalai, c'è un dato di qualche settimana fa, mi sembra che abbiano chiuso 2700 edicole. Quindi il titolo era "Cercasi giornalai, 2700 edicole sul territorio nazionale, continuano a chiudere", quindi perché si legge sempre meno.
Che poi adesso insomma faccio una piccola, ma non è una digressione in realtà. Il problema dei giornalisti, giornalai, è che oggi in Italia, nel calcio ma non solo, le persone vogliono ascoltare solo idee simili alle loro. Se non ascoltano un'idea simile alla loro, il giornalista non è buono. Questa è la verità.
Sì, invece la critica anche contraria deve servire soltanto a una riflessione in più, magari a prendere coscienza di certe cose e ad analizzarle con
nel
più
mondo
punti
delle
di vista.
Idee, tutte, certo, le idee sono legittime. Poi ci sono le notizie fastidiose e le notizie non fastidiose, ma la notizia in generale è fastidiosa.
Sai che noia se tutti pensassero che arrivare quarti in classifica e quindi andare in Champions sia meglio che vincere la Supercoppa italiana, per esempio, tra giovedì e lunedì prossimo, per quanto riguarda il Napoli, ecco.
O no? Allora, questo, secondo me, questa annata negativa ha un aspetto positivo. L'aspetto positivo è che non si parla più di coppetta, no? Perché per tanto tempo a Napoli persino l'Europa League è stata una coppetta. Adesso nessuno, insomma, si sognerebbe di definirla coppetta, così come la Supercoppa. La Supercoppa è un'opportunità per il Napoli. Inutile.
Ma anche un trampolino, forse, no? Morale, un morale, cioè, diciamo così, può dare entusiasmo alla stagione a tutti, calciatori, allenatori e tifosi.
Il Napoli non è il Real Madrid, non mi sembra che abbia questa bacheca che insomma.
No.
Tra bocchi di trofei.
Tu quindi, ti ricordi quando il Napoli è andato in... Per carità, io mi ricordo per esempio la Supercoppa e la Coppa Italia di Benitez, mi ricordo la Coppa Italia di Mazzarri, mi ricordo la Coppa Italia di Gattuso, mi ricordo addirittura la finale di Supercoppa Italiana persa a Pechino in maniera ignominiosa con Mazzoleni e compagni. Ma non mi ricordo, se tu mi dici oggi l'anno più clamoroso in cui il Napoli è andato in Champions, è arrivato quarto, terzo, secondo, io sì, devo ripercorrere con la mente gli anni, ma non è che mi sono rimasti impressi, capito? Questo è, vorrei dire,
esattamente, il trofeo ti resta impresso, non c'è, poi giocare una finale ha sempre il suo fascino, quindi questa è un'opportunità per il Napoli, anche se l'annata fin qui è ampiamente, enormemente negativa, però in questo contesto poi ci sono due partite, magari il Napoli le vince tutte e due e porta a casa la Supercoppa, riuscire a vincere un trofeo anche in un'annata storta sarebbe secondo me un passaggio importante.
Allora, Salvatore da Roma scrive: ma che razza di mercato è, Gianluca? I ruoli critici non sono stati coperti. Tra prestiti e cartellini con valore massimo 18 milioni di euro, ho l'impressione che a giugno De Laurentiis si incassi i soldi di Osimhen senza spendere nulla. Mourinho, manco regalato lo prenderei. Gioco superato. Bisogna puntare su Motta, che magari si porta anche Calafiori con bel difensore. Allora, il Napoli ha preso Mazzocchi, e lo sappiamo. Traoré in questo momento è a Bida Stewart per le visite mediche, arriva questa ala sinistra che può giocare anche da mezzala, poi Ngonghe nelle prossime ore farà le visite mediche, arriva dal Verona, è un'ala destra di piede sinistro, e poi Barak potrebbe essere, diciamo così, l'alternativa ad Anguissa, mancherebbe soltanto in questa sessione di mercato il centrale di difesa. Che tipo di mercato sta facendo il Napoli? Sta facendo di necessità virtù oppure è un mercato voluto, cercato proprio come giocatori da prendere?
Guarda, secondo me nella visione più ottimistica questo è un mercato di attesa.
È un mercato di cosa?
Di mantenimento, ecco. In attesa di un nuovo volto tecnico del Napoli. Cioè il futuro del Napoli secondo me va giudicato in base alle scelte dirigenziali che avverranno, cioè la scelta dell'allenatore e probabilmente di un direttore, di un dirigente. Questo se perché mi sembra una scelta di mantenimento, perché in questo momento, perché certamente non sarà Mazzarri l'allenatore del futuro del Napoli, e quindi c'è, cioè, Traoré è uno che...
E non sarà neanche Mourinho, no?
E non sarà. Sarà, ahimè, neanche Mourinho. Il riscatto quanto è fissato? A 25 milioni. Ovviamente il Traoré, insomma, non sarà riscattato a Napoli, così come non fu riscattato Ndombele.
Sì, perché non c'è l'obbligo, c'è il diritto di riscatto.
C'è il diritto, ma poi è anche un acquisto strano, perché è un giocatore che non gioca mai, quindi lo prendiamo in prestito. Magari dovrà fare, chissà quando è che tornerà in forma, poi a giugno andrà via. Mi sembra un mercato di mantenimento. Da questo punto di vista è anche comprensibile, secondo me. Anche perché, insomma, l'ultimo mercato è stato un mercato, possiamo dire, disastroso del Napoli.
Eh sì, Lindstrom è certamente Lindstrom che non gioca neanche al posto di Zielinski, gioca Gaetano e che non viene praticamente mai utilizzato. Lindstrom è stato bocciato.
Cajus comunque lascia desiderare, lo stesso Nathan non mi pare che si sia affermato come il nuovo Kim. Siamo insomma lontani anni luce. E
60 milioni tutti e tre, più o meno 50 milioni.
Quindi è stato un mercato 60. Secondo me disastroso, non è cambiato niente, gli uomini che fanno il mercato sono gli stessi, fa bene secondo me in questa situazione De Laurentiis a stare fermo, chiaramente De Laurentiis andrà giudicato dalle scelte future. Le scelte di quest'anno sono state pessime, adesso il punto è capire se lui si riprenderà. Se cominciate il declino di De Laurentiis, insomma ci sarà anche c'è anche il declino del Napoli, perché il Napoli è legato a De Laurentiis, non c'è niente da fare.
Va bene, insomma, Di Lawrence d'Arabia, così mi piace, capito? Visto che c'è il capitano che si chiama Di Lorenzo, Lawrence d'Arabia. Cioè così, il Napoli si prepara a questa Supercoppa, ci hai già parlato delle chance e anche dell'importanza di poterla vincere, e anche dal punto di vista economico vincerla significa incamerare 8 milioni di euro, che non è una cifra comunque trascurabile.
Tutti ne parlano male, no? Lo stesso De Laurentiis, tutti i presidenti, i giocatori, però poi in realtà due partite, se vinci ti porti a casa 8 milioni.
Se ne vinci una, 5 milioni, quindi se ne vinci una sola.
Se ne vinci una, 5 milioni.
Infatti, quindi, insomma, comunque, non è male, va bene.
Ma questo oggi, poi i calciatori magari non vogliono stare in Arabia perché molti se ne vogliono andare, ma là ci sono i soldi, il calcio va dove ci sono i soldi, c'è poco da fare.
Aspetti lunedì, se il Napoli dovesse vincere anche la finale, ricordiamo che in Supercoppa non ci sono i supplementari, in caso di pareggio si va direttamente ai calci di rigore sia nella semifinale che nella eventuale finale. Ti aspetti gente in strada per festeggiare, insomma sarebbe bello, secondo me succederebbe, però insomma
gente in strada non lo so, perché in genere poi si festeggia questi trofei quando si batte la Juventus in genere. Però insomma sarebbe una vittoria importante, insomma sarebbe una vittoria da festeggiare secondo me.
Grazie a Massimiliano Gallo, direttore del Napolista, per essere grazie, stato con noi. E buon lavoro. Sentiamo questo messaggio vocale.
Ciao Luca, ma io tanto male non la vedo questa partita di semifinale, perché non dimentichiamoci che la Fiorentina stava perdendo fino a pochi minuti dal termine della partita
l'Udinese,
contro l'Udinese, che non è questo baluardo. Quindi il Napoli probabilmente se batte questa Fiorentina non è che è un miracolo alla fine.
No, beh, ma assolutamente. Chi ha parlato di miracolo? Nessuno. Continuo a proposito di dire l'Udinese non è gran cosa, ma da quando c'è Cioffi ha cambiato marcia insieme ad Albarella, preparatore atletico napoletano, e ricordate, Cioffi è un gran bel allenatore, vi ricorderete di lui, tra gli emergenti è sicuramente il migliore per quanto mi riguarda.
Buongiorno Gianluca.
Buongiorno.
Il presidente sta andando al mercato delle pulci. Mi fa piacere, così perderà miliardi,
insomma, no,
qualche solo milione. Così si può togliere il vizio.
Va bene, l'ultimo, poi andiamo in pubblicità, è arrivato anche Gigi Soriani.
Buongiorno Vedo Marte, sono Vincenzo da Melito.
Buongiorno Vincenzo.
Per me l'anno prossimo è meglio prendere un allenatore emergente, giovane, con idee nuove, e provare con un allenatore giovane. Peggio di così non può andare, quindi va bene un allenatore giovane. Grazie.
Caro Gianluca, ti faccio i complimenti per la trasmissione, grazie caro Francesco. Detto ciò, mi chiedo come può De Paola dire che Lindstrom abbia deluso quando non c'è nessun giocatore del Napoli che stia rendendo come l'anno scorso. Ti abbraccio Francesco, certo, però insomma è arrivato in pompa magna, 25 milioni di euro il costo del cartellino, da Lindstrom ci sarebbe aspettati qualcosa di più. E nessun allenatore lo ha visto, evidentemente c'è un qui pro quo, un equivoco di fondo legato al ruolo, al tipo di utilizzo da fare. Sta di fatto che il calciatore non si è mai ambientato e ha giocato davvero poco in questo Napoli, non incidendo praticamente mai. Tra poco andremo da un agente di calciatori e parleremo ancora di mercato con Traoré, che a Villa Stewart per le visite mediche. Il Napoli, che dopo Mazzocchi e Traoré, appunto, se supererà le visite mediche, ha anche acquisito il cartellino di Ngonghe, ala destra del Verona, molto giovane, molto brillante e da un futuro radioso. A tra poco.
Marte.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni per Forza Napoli Sempre con Gigi Soriani in regia. Prima di andare dal prossimo ospite, un messaggio vocale, eccolo qui, ascoltiamolo.
Buongiorno Gianluca.
Buongiorno.
Sono Laura.
Buongiorno
la
Laura.
Che non capisce niente di calcio, ma che ti seguo sempre. A me come allenatore, anche se è impossibile perché non lo permette la legge, ma mi piacerebbe Scaloni. Immaginate che bellezza, Scaloni al Napoli, mamma mia. Va bene, buongiorno, ciao.
Grazie Laura anche per questo input. Noi ci colleghiamo adesso con Beppe Accardi, agente di calciatori. Beppe, ben trovato, buon pomeriggio.
Buongiorno a tutti, buon pomeriggio.
Beh, qua si parlava di Mourinho, adesso Laura tira in ballo Scaloni per il futuro del Napoli, sai, insomma, dopo l'esonero della Roma, da parte della Roma di Mourinho.
Laura, che era sudamericana, eh?
Sì, sì, Laura credo sia argentina, sia proprio argentina, se non vado errato. Quindi suggeriva Scaloni, e alcuni suggeriscono Mourinho per il futuro, lo hanno tirato in ballo dopo l'esonero di questa mattina. Ma insomma, il Napoli adesso deve fare i conti con Mazzarri, ti chiedo, con un mercato che va avanti, perché Traoré, ex Sassuolo dal Bournemouth, adesso è a fare le visite mediche a Villa Stewart a Roma, e il Napoli nella notte pare abbia chiuso il discorso per l'acquisizione del cartellino di Ngonghe, il belga alla destra del Verona, che è un gran bel colpo, insomma, qualcuno lo sottovaluta, ma mi sembra un ottimo giocatore, 23 anni, 1,80 m, insomma, giocatore di estro, fantasia, velocità.
Ma De Laurentiis aveva detto che sarebbe intervenuto in modo abbastanza massiccio nel mercato, se vi ricordate. Addirittura credo per la prima volta avevo letto un'intervista dove quasi faceva un mea culpa. E effettivamente si sta muovendo, secondo me, nella direzione giusta, anche con dei giocatori che secondo me non servono tanto per quest'anno, ma più che altro per iniziare a programmare quello che sarà il prossimo futuro.
Non a caso questo juventino, un ascoltatore di prima, si augura Mourinho per farci finire male. Che fine farà Mourinho? Dove andrà? Andrà via dall'Italia, Beppe?
Ma guarda, secondo me Mourinho ci potrebbe anche stare, che potrebbe rilassarsi un pochino, prendersi un anno sabbatico e poi perché no? Loro dicono, sai, io lo vedrei bene a Napoli come allenatore, lo vedrei molto bene, anche perché ha la personalità giusta, è un trascinatore di popoli, e non è tanto diverso da quegli allenatori che ci sono stati, tipo Spalletti, Mazzarri stesso, Ancelotti è diverso, è più un gestore, più un no, lui è proprio sulla falsariga degli allenatori toscani.
Ah, ecco.
Sa, è abbastanza più di impeto che riflessivo, anche se è una persona di un'intelligenza fuori dal mondo. Però lo vedrei bene io a Napoli.
Beppe, ci scrive Enzo, il difensore forte per me il Napoli lo ha in casa, è Østigard. Sì, perché dopo Mazzocchi, dopo Traoré, dopo Ngong e dopo eventualmente Barak, che è il giocatore che il Napoli vorrebbe prendere per come alternativa ad Anguissa, in pratica nella mediana, manca il profilo forse più importante di questa fase della stagione, cioè il centrale di difesa richiesto anche da Mazzarri. Napoli ha chiesto buongiorno al Torino e Cairo ha detto ce ne parliamo a giugno, per gli altri non se ne parla, c'è qualche profilo all'estero, però insomma probabilmente è più difficile reperire un difensore forte in questo momento sul mercato.
Ma io sinceramente punterei su quello che c'è in casa e la vedo anch'io un po' come il messaggio che ha mandato
dell'ascoltatore.
L'ascoltatore. A volte ci sono dei giocatori che tu hai che sottovaluti fino a quando poi magari non hanno l'occasione, la possibilità, ma è importante che in questo momento lo facciano sentire un giocatore importante e che trovi l'autostima. Allora secondo me può diventare un giocatore top.
Senti, tu come sei messo con i tuoi calciatori in giro? Sei operativo sul mercato? Sì, in questo momento.
No, sì, sto girando, ma non è che abbia da fare tantissime cose. Il mercato giusto è quello di giugno.
La seguirai la Supercoppa italiana giovedì Napoli-Fiorentina, poi Inter-Lazio venerdì e poi la finale lunedì?
È certo.
E quanto
certo,
vale secondo te per una squadra come il Napoli? Quanto può valere questa Supercoppa italiana?
Ma guarda, ormai tutte queste coppettine sono diventate importanti per una questione, perché sono quelle che ti smorzano un poco di polemiche attorno, che ti danno un pochino di autostima, ma
entusiasmo anche, no? È una piazza.
Entusiasmo, certo, però ricordiamoci che parliamo della Coppa del Nonno. Ricordate quando c'erano quelli che vendevano la Coppa del Nonno?
Come? Ma esiste ancora la Coppa del Nonno? È buona, è al caffè, è buona.
Che passavano con le api. Le vespe, le moto, quelle api che ci avevano il portagerani, queste sono coppette del nonno, però sono quelle coppe del nonno che ti danno il dolce in bocca che serve sempre.
Giusto, e allora con questa metafora di Beppe Accardi lo salutiamo, caro Beppe, poi la prossima volta ci sentiremo insieme ad Antonio Giordano,
ok,
e così facciamo una chiacchierata a tre con lui, con il tuo amico di sempre Antonio Giordano del Corriere dello Sport. Grazie Beppe,
un abbraccio a tutti, ciao.
Grazie, ciao. A Beppe, ciao. Accardi, un po' di messaggi vocali, sentiamo questo amico.
Ciao Luca, questi sono Juventini.
Sì, non lo ha detto che era juventino Sossio. Sentiamo quest'altro messaggio.
Buongiorno Gianluca, buongiorno. Sono oggi da Napoli. Buongiorno. Sì, ci manca solo Mourinho a Napoli. Poi il circo equestre verrà completato definitivamente. C'è un allenatore adesso fallimentare con la Roma, esonerato stamattina per manifesti risultati che non sono venuti. No? Ci sono gente che lo vuole a Napoli. Cioè, ma dico io, ma vi rendete conto che Mourinho a Napoli resiste tre giornate? Cioè secondo me si appiccica pure ammazzate che giornalista. Cioè secondo me nelle conferenze stampa penso che si vedranno botte da orbi, magari tra non lo so, tra Gifuni e Mourinho, tra
Gifuni e Mourinho, dai, beh. Luigi, tu sei sempre molto fantasioso, dovresti scrivere un romanzo perché ti riuscirebbe bene, secondo
Buongiorno, Radio Marte, ciao. Buongiorno. Gianluca, ma come si fa ad auspicare la venuta di José Mourinho a Napoli? Io non riesco a capire che cosa fa quest'uomo nelle menti non solo dei romanisti ma anche delle altre
è obnubilante, diciamo,
da
così, come personaggio.
Che io possa augurarmi che venga José Mourinho, voglio vedere il Napoli morto, è finito, è sepolto. Ma dai,
è obnubilante come personaggio, come profilo. Sentiamo ancora messaggi.
Buongiorno.
Ma non ho capito se Walter Mazzarri riesce a prendere la Champions League, a qualificarsi per la Champions League, ma perché deve andare via?
E io sono d'accordo con lei, mi auguro anzi che Mazzarri possa fare talmente bene da riuscire anche a conquistarsi e a guadagnarsi una riconferma nel Napoli.
Gianluca, ciao, sono Enzo da Pratola. Gianluca, guarda, io Mourinho non lo prenderei mai, però in questo momento, in questo preciso momento nella storia del Napoli attuale, un po' i giocatori, un po' un carattere come Mourinho ci vorrebbe, un po' di grinta in più, un po' di sacrificio in più, cosa che non stanno dando. La difesa un po' come la Roma, che mantiene un po' di più, solo quello ci vorrebbe a Napoli in questo preciso momento. A giugno no, andrei su tutti altri allenatori, soprattutto quelli giovani.
Questo amico ci dice, Giovanni, allora sentiamo altri messaggi. Per questo amico Mourinho torna in Premier per Giulio Ashford in Inghilterra. Sentiamo questo altro messaggio, eccolo qui, via.
Ci proviamo. Buongiorno Gianluca. Buongiorno. Sono Fabio dalla provincia di Caserta.
Che è successo?
Buongiorno Gianluca, sono Fabio dalla provincia di Caserta.
Vale,
io veramente non capisco come il Napoli non ancora abbia preso un difensore o un centrocampista. Questo è il terzo mistero di Fatima.
Il centrocampista prenderà Baracca. Allora, Scaloni, secondo questo amico, è nemico giurato. Allora ci scrive di Maradona, scrive Antonio da cellule, non me lo ricordo, però insomma Antonio se lo ricorda e ce lo scrive ancora. Non mi boicottare, Soriani. Soriani, ma che succede con i messaggi?
Buongiorno Gianni da Napoli.
Buongiorno Gianni.
Fatto sta che se Napoli gioca come ha giocato a Torino e come ha giocato con la Sanitana, io penso che gioco di sera già siamo a casa.
Ecco, qualcuno scrive Milan molto vicino a Buongiorno del Torino, già ora a gennaio. Francesco, se Cairo lo dà al Milan e non al Napoli, devo dire, non è stato correttissimo, però poi ci può stare che ci siano simpatie e accordi.
Ma mi pare che il Verona non ci ha mai dato un pacco a noi. Penso che pure questo sia un buon giocatore.
Sì, è vero, non sono d'accordo con te, non ho dubbi che Ngonghe possa essere un ottimo giocatore per il Napoli. Adesso arriva Marte Sporlai, l'ultimo messaggio, proprio, sono tantissimi.
Buongiorno Radio Marte, buongiorno Gianluca. Gianluca, ma io vorrei capire, no, a te dove ti vengono queste idee di Mourinho?
Ma mica è una mia idea, sono messaggi che vi ho fatto ascoltare e che avete ascoltato di ascoltatori come te, non sono assolutamente mie idee. Evidentemente o non hai ascoltato prima e quindi te lo sto dicendo, o non sei stato particolarmente attento alla trasmissione. Non è una mia idea di Mourinho a Napoli, anche perché a me Mourinho mi è simpatico, ma come allenatore non lo vedrei bene sulla panchina del Napoli, non sarei contento. Ma abbiamo ascoltato invece messaggi di ascoltatori che lo vorrebbero sulla panchina del Napoli e le abbiamo fatti sentire, quindi non è una mia idea, ti ripeto, o non hai ascoltato quello che è successo prima perché ti sei collegato in ritardo rispetto all'inizio della trasmissione, oppure non sei stato particolarmente attento. Comunque, Traoré, visite mediche a Villa Stuart in questo momento, Ngonghe nella notte trovato un accordo col Verona per quest'ala, bel giocatore, il migliore di questa tornata finora di gennaio, e Mazzocchi, vedremo Baracca e vedremo il difensore centrale che entro fine gennaio dovranno arrivare in azzurro. Adesso arriva Marte Sport Live, grazie a Gigi Soriani e Mario Palligiano in regia, grazie a tutti voi per averci seguito, da Gianluca Gifuni è tutto, Forza Napoli sempre finisce qui, ci ritroviamo domani, buon pomeriggio.